Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Officina Agile, il primo podcast in Italia per condividere idee e spunti di riflessione con agilisti e appassionati del settore.
Nato per contribuire alla diffusione delle metodologie Lean Agile nel nostro paese.
Ciao a tutti e bentornati da Matteo per una nuova puntata di Officina Agile. Come ogni puntata, vi ricordiamo che è possibile ascoltare le puntate del nostro podcast su Spreaker, su iTunes, su Spotify, su Google Podcast e ovviamente sul nostro sito www.officinagile.it. Come dico sempre, in tutte le puntate è arrivato il momento di mettere il task introduzione and done e di andare ad affrontare l'argomento di oggi. L'argomento di oggi appartiene alla serie interviste, in particolare alla serie delle interviste che abbiamo fatto a IAD 2019. Oggi abbiamo con noi Marco Massarotto che ci parlerà prima del suo talk, quindi qual è il significato delle parole iterativo e incrementale, e poi ci parlerà anche di come poter applicare la mindfulness all'agile.
Tornati a una nuova intervista di Officina Agile, siamo qua con Marco Massarotto, quindi è un altro speaker che si affaccia al nostro podcast, diciamo, per raccontarci un pochino perché qua, però diciamo che prima di tutto facciamoci raccontare da lui chi è, cosa fai nella vita, diciamo, e perché sei qui.
Certo, ciao a tutti, mi chiamo Marco Massarotto, lavoro da diversi anni come Agile Coach, principalmente in Spagna e adesso nell'area di Barcellona. E sono qui perché mi piace rimanere in contatto con la realtà italiana e vedo che c'è molto movimento, mi piace, sono contento che anche in Italia iniziamo a cambiare la forma di fare le cose. E sono qui perché offro una light talk dal titolo Iterativo Incrementale, un concetto molto base di Agile ma su cui ci sono ancora dei malintesi. A me piace molto approfondire anche le cose che sembrano ovvie e quindi il mio contributo è in questo senso, cercare di veramente fare capire cosa significa.
Nel Lightning Talk ce lo racconti in 10 minuti, quindi adesso nel questa intervista ce lo devi raccontare in 2 minuti.
Sì, l'idea è quella di utilizzare il famoso disegno della Gioconda che fu proposto da Jeff Patton per illustrare anche graficamente questo concetto di iterativo incrementale. E in realtà lui mostra la parte iterativa e il processo puramente incrementale, ma non mostra un disegno dove mescola le due cose. E inoltre, se si osserva bene, i requisiti di partenza dei due disegni sono diversi. Allora io ho lavorato su questa idea per mostrare che in realtà ci sono due dimensioni, una dimensione di profondità e una dimensione di ampiezza dello scope, diciamo. E mescolando queste due dimensioni, 2 alla seconda fa 4, si ottengono praticamente i 4 processi che tutti conosciamo: waterfall, puramente iterativo, puramente incrementale ed infine iterativo incrementale. E quindi spiego, diciamo, ognuno separatamente, permettendo quindi alle persone che poi devono gestire i progetti di capire esattamente in che situazione, con che requisiti, è meglio un approccio o l'altro, e che comunque si possono anche mescolare i diversi approcci.
Direi che è molto interessante a volte ripartire dalle basi, fare degli approfondimenti su una cosa che magari potrebbe sembrare banale.
Esatto. Okay?
Perché se qualcuno è qua a questa conferenza e non sa, diciamo, la differenza tra appunto questi 4, potrebbe essere un problema. Però invece ripartiamo dalle basi, le mettiamo sul piatto, le analizziamo, le studiamo, le approfondiamo, e quindi non fa mai male ripartire dalle basi.
Esattamente. Bisogna anche l'apprendimento, secondo me, può essere iterativo e incrementale, appunto.
Certo.
Non è che perché l'abbiamo visto una volta non ci sia più niente da dire, ma ripassandoci si possono scoprire nuovi dettagli che poi si possono utilizzare nella pratica.
Assolutamente. A chi lo dici? Noi, il nostro ultimo esperimento è quello di scrivere un libro
in questo modo. Iterativa e incrementale.
Iterativa e incrementale, soprattutto con la collaborazione della nostra community.
Ce n'è uno di Larman, Applied UML and Partner, che è incredibile perché io è l'unico libro che conosco scritto proprio in modo iterativo, cioè non solo scritto ma anche l'argomento è presentato in modo iterativo incrementale. Allucinante,
non ci siamo mai fatto caso.
Se vuole darsi un'occhiata,
questo è l'argomento secondo me che
no, perché molto di me no, l'ho sicuramente sfogliato, ecco, non letto, sfogliato. E forse molto di me non ero così attento da accorgermi di questo fatto. Questo perché sono sorpreso di questa cosa. E tu eri qui anche ieri.
Ero qui anche ieri, detto, sì.
Quindi hai fatto, diciamo, un tuo intervento alla conference.
Sì.
Di cosa hai parlato?
Di un tema che mi è molto caro, perché io da un lato ho sviluppato questa vertente più da ingegnere, organizzatore, tecnico. Dall'altra invece ho una grossa passione per tutto il mondo dello sviluppo umano, del coaching, eccetera. E ho voluto proporre una sessione di mindfulness e agile, sottotitolata, diciamo, trasformati per trasformare. Io osservo che agile, diciamo, rima con cambio, con trasformazione. È un aspetto essenziale questo, innovare nella forma di fare le cose. Ma questo è molto difficile. È difficile a livello organizzativo, ma è difficile anche a livello personale. La tendenza che vedo è quella di dire gli altri devono cambiare. A me agile piace, ma il cliente, ma il mio capo, ma la mia organizzazione, ma HR, insomma.
L'ho sentito dire un po' di volte.
E io cerco di girare un po' la frittata e di dire, e se la trasformazione cominciasse da te stesso, se cominciasse da me, cosa posso fare io? Lo leggo anche con il libro di Lisa Atkins, Coaching Agile Teams, dove lei dedica un intero capitolo al tema di master yourself, cioè sii padrone di te stesso, e lì dice tutta una serie di cose molto interessanti che proprio richiamano un lavoro personale. Questo lavoro personale però nessuno ti dice come poterlo fare, cioè tutti ti dicono che è necessario, ma nessuno ti dice come. E io, diciamo, ho trovato nel mindfulness uno strumento, non l'unico, anche la comunicazione non violenta, per esempio, secondo me è un ottimo strumento. Però io mi sono concentrato sul mindfulness, un ottimo strumento per lavorare su uno stesso e trovare nel piccolo laboratorio dell'intimità di noi stessi, quando ci sediamo in silenzio, osservare la respirazione, tante assonanze con quello che poi viviamo nell'agile e soprattutto nell'ambito della trasformazione. Quindi ho offerto una piccola sessione introduttiva, una pratica, e poi ho dato qualche... qualche indicazione di possibili parallelismi tra le due cose, che sembrano molto diverse.
La mindfulness è una cosa che mi attrae molto, ho provato a scaricare un bel po' di app, poi alla fine non ho mai approfondito perché sono in inglese e questi parlano e io faccio una fatica bestiale ad ascoltare e quindi non riesco a fare mindfulness, no? E quindi ti volevo chiedere una piccola pratica che possiamo fare, qualche ci ascolta, insomma, può provare a farla a casa, insomma, dopo che ha ascoltato la puntata del podcast, diciamo, sì. Fammi provare.
Una pratica molto semplice può essere, ad esempio, quella delle 20 respirazioni coscienti, chiamata. Consiste nel sedersi in una sedia, in un luogo che è meglio che sia tranquillo, soprattutto se è la prima volta che lo facciamo. Ci si siede con le gambe per terra, ben seduti, le braccia rilassate, la schiena dritta senza sforzo, magari meglio staccarsi un po' dallo schienale per non rischiare di rilassarsi troppo, perché si tratta di rimanere vigili, non di rilassarsi. Il rilassamento può essere un side effect, diciamo. Una volta che si è in questo modo, basta chiudere gli occhi, portare in modo cosciente la propria attenzione a quelle piccole sensazioni che sono presenti nel nostro corpo in modo naturale, per esempio nei piedi che sono in contatto con il suolo, nei glutei che sono in contatto con la sedia, nelle mani che sono in contatto con le gambe. Si osserva cosa c'è, calore, freddo, umidità, formicolio, qualsiasi cosa, in modo obiettivo, con curiosità, senza giudicare. E dopo questo primo atterraggio, diciamo, si può portare l'attenzione verso la respirazione nel luogo in cui sia più evidente, ad esempio la zona addominale, se siamo abituati a respirare come i bambini, sì. Diciamo, e quindi c'è questo movimento che è facile da detettare, e si rimane osservando e poi si inizia a contare, magari tutte le volte che espiro e quindi arrivo a identificare questo momento di dove rimango come un attimo senza acqua, come fosse la parte bassa della sinusoide, dico mentalmente 1 e poi faccio il seguente ciclo di respirazione 2 e così fino a 20 e poi tornare indietro, posso ripetere l'esercizio un paio di volte. In realtà quello che succede, ci rendiamo conto che seppure le indicazioni sono semplicissime, provate a farlo, succedono tante cose, la mente si distrae molto facilmente, è normale. L'esercizio non consiste nell'eseguire perfettamente tutta la sequenza, ma nel provarci e nell'avere pazienza con se stessi, nel riportare l'attenzione. Per esempio, se mi perdo, ricomincio dall'uno. E proprio questo riportare l'attenzione è l'esercizio, che è una specie di allenamento, come fosse un sollevamento pesi, ma per allenare il muscolo dell'attenzione.
Questa cosa per un agile coach penso sia fondamentale, no? Quando magari passa da un team a un altro, pulire e ripartire da capo, per insomma essere pronto ad ascoltare veramente quello che sta succedendo nel team.
Esatto, una delle cose che Liz Atkins dice è che quando andiamo a fare coaching a un team dovremmo, lei dice proprio così, svuotare noi stessi. Una tecnica fondamentale del coaching è il mirroring, cioè fare specchio verso il team o la persona di ciò che vediamo per aiutarla a prenderne coscienza, ma facilmente questo specchio è inquinato, diciamo, dalle emozioni che io posso avere, dal mio giudizio su quello che vedo o anche dal risultato che io voglio ottenere in quel team, perché magari il loro manager mi ha contrattato. E quindi, diciamo, il mindfulness nel tempo non è una cosa magica, richiede di molta dedicazione, diciamo. Nel tempo ti permette di acquisire questa maggiore consapevolezza di cosa sta succedendo in te nel momento in cui lo stai vivendo. Quindi magari renderti conto di un fastidio che ti viene perché uno del team è distratto, e quindi metterlo in quel momento lì da parte per poter dare il meglio di te verso il team. Questo è un esempio di come si può utilizzare questo allenamento del mindfulness poi nella pratica. Però, come dico, richiede di un esercizio sostanzioso.
Però si collega moltissimo al fatto di trasformarsi, esatto. Trasformare se stessi. Cioè, è proprio veramente collegato, perché comunque anche ho visto un parallelismo quando descrivevi la tecnica, di dire ok, non importa arrivare fino alle 20 iterazioni, chiamiamo così, di respirazione. Proviamo, non arrivi, ok, va bene, non ti preoccupare, come dire, va bene, sei arrivato a 9, ok, però non è che devi incavolare, dici no, va bene, no, questa cosa non fa per me, la stessa cosa di, il cliente non capisce niente, okay. La prossima volta magari arrivi a 10, la prossima volta arrivi a 15 e poi a 20, quindi
permette
l'obiettivo.
Di sviluppare una certa pazienza e umiltà, che è molto utile. Ad esempio, un parallelismo con Agile, sapete che in Agile, diciamo, è importante la pianificazione, cioè l'azione di pianificare, non tanto il piano. E per le persone invece che sono abituate a lavorare su un piano e a misurare magari la deviazione da questo piano iniziale, c'è tutta la gestione della frustrazione. Bisogna proprio capire che l'importanza di rimanere, di aderirsi al momento presente, a quello che sta succedendo nel progetto in questo momento, lasciare magari da parte il piano iniziale e avere l'umiltà per giorno dopo giorno ripianificare continuamente, incorporando quello che sorge nel progetto tutti i giorni, quindi magari un requisito che cambia, una persona che c'era ma poi magari non sta bene, un problema tecnico che emerge o anche un'opportunità.
Veramente interessante, veramente interessante, ci hai aperto un mondo magari nemmeno così nuovo in realtà, però hai fatto chiarezza su una visione molto pacifica, ecco, diciamo così, quello che mi è venuto, diciamo, in mente, di prendere la vita lavorativa, principalmente se sei un agile coach. Quindi lavora su te stesso, in modo che tu possa lavorare meglio con le altre persone, anche perché quello è il main purpose della tua attività. E
la mia proposta in realtà è duplice. Da una parte io credo che sia uno strumento essenziale per un agile coach, d'altra parte io lo propongo anche proprio ai team, alle persone che vivono il cambio. Faccio questo esempio di solito. Un project manager tradizionale dice faccio la pianificazione con un diagramma di Gantt. Quindi fa un tutt'uno, quello che io chiamo tecnicamente un'identificazione. Per lui, la sua funzione lavorativa, il diagramma di Gantt e la pianificazione sono un tutt'uno. Per poter fare una transizione ad Agile, devi iniziare a capire che sono tre cose diverse. È come se si rendesse conto che in realtà quello che ha addosso non è la sua pelle, ma è un giubbino che si può togliere. Quindi inizia a capire che lo strumento è il diagramma di Gantt, l'azione è la pianificazione e project manager è un ruolo che svolge certo. Questo. Quando riesce a fare questa disidentificazione, questa separazione mentale, allora può iniziare ad aprirsi alla possibilità che esistano altri strumenti, il visual management, il backlog, eccetera, e altre forme di pianificare. E il mindfulness ti aiuta proprio a fare questo processo di disidentificazione in un modo molto profondo, perché attraverso l'esercizio ti porta a prendere distanza non da qualcosa di esterno a te, ma dalle tue stesse emozioni, dai tuoi stessi pensieri, dalle tue stesse sensazioni. È difficilissimo. Però quando sviluppi in te stesso questa attitudine, questa curiosità, poi è molto più facile farlo anche fuori.
È una domanda per me.
sta col video, sì, è una cosa personale.
No, come si impara il mindfulness?
Praticandolo.
Ok. Praticando. Ci sono libri, ad esempio, oppure...
Sì, secondo me è essenziale proprio la pratica. A me piace molto spiegarlo, in realtà poi quando faccio la pratica sono molto meno bravo che spiegandolo. Però quello è l'importante. Facilmente intellettualizziamo tutto, perché siamo persone che abbiamo allenato moltissimo la nostra mente, il nostro approccio con la realtà è molto razionale. Io consiglio di leggere il minimo per rendersi conto se fa per noi, se ci interessa, se è una cosa accorde ai nostri valori, alla nostra forma di funzionare, e poi praticare. Io consiglio sempre alle persone che vogliono iniziare di prendersi un pomeriggio, andare in biblioteca o in una libreria, sfogliare qualche libro e lasciarsi guidare dall'intuizione, prendere quello che sentono connette meglio con se stessi. Uno basico può essere ad esempio Mindfulness for Dummies, però secondo me è carino, siccome è proprio una cosa per se stessi, è importante secondo me scegliere anche qualcosa che senti che ti ispira, perché poi ci devi dedicare del tempo. Sì. Importante che ci siano gli audio,
okay.
Perché farlo senza audio è veramente difficile, non solo al principio ma anche dopo. Se non sei un monaco buddista, meglio avere gli audio.
L'audio che ti guida.
L'audio ti guida.
Ok, ti dice ok, adesso respira. Ok,
esatto. So che ce ne sono anche in italiano adesso... mi hanno detto che c'è una persona che sta facendo dei video in YouTube anche in italiano, non so il nome purtroppo, ma si tratta di cercare.
Lo andiamo a cercare subito.
grazie mille veramente della tua testimonianza, comunque, di averci raccontato perché eri qui oggi e perché eri qui ieri, diciamo. E ti ringraziamo veramente tanto, per noi è stato veramente un onore.
Piacere, anche per me.
In bocca al lupo per il talk, perché ancora non l'hai fatto.
Tra poco. Grazie, ciao a tutti.
Ciao.
Anche per questa volta siamo arrivati alla fine della puntata. Come sempre vi ricordo che per qualsiasi domanda, per qualsiasi considerazione, per qualsiasi feedback potete mandarci una mail a officinagile@gmail.com, oppure se preferite usare i social, ci trovate su LinkedIn, ci trovate su Twitter. In ogni caso vi consiglio comunque di seguirci sui nostri canali social, perché in questo modo potrete essere sempre allineati sulle ultime novità di Officina Agile, sia che siano le puntate, siano che siano altre attività. Un altro modo per entrare in contatto con noi è quello di utilizzare la nostra community Slack, officinagile.slack.com. Se andate sul nostro sito, in home page trovate un bel bottone con il logo di Slack, lo premete e atterrerete sulla pagina di registrazione. Sulla community Slack potete appunto farci domande, darci feedback sulle puntate, oppure chiedere supporto, dare supporto a qualcuno che ha bisogno. Siamo già più di 50, quindi qualcuno che vi risponde sicuramente lo trovate. Un'altra cosa che potete fare entrando nella community di Officina Agile su Slack è quella di collaborare alla stesura del primo libro di Officina Agile sul sentiero Agile. L'obiettivo è quello di creare un libro collaborativo, quindi abbiamo bisogno dei vostri feedback, perché no, anche dei vostri contenuti, dei vostri storytelling, quindi Sulla community trovate un canale apposito che si chiama come il titolo del libro, sul sentiero Agile, e lì possiamo entrare in contatto. Un altro modo ovviamente è quello di utilizzare i contatti che vi ho segnalato prima, quindi mandateci una mail, mandateci un messaggio su LinkedIn, su Twitter, e ci mettiamo d'accordo e sicuramente troveremo un modo efficace per collaborare. Non mi resta che salutarvi, un saluto da Matteo e alla prossima puntata.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.